Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E oggi è mercoledì e nemmeno alla vigilia di Natale poteva mancare il nostro ospite preferito del mercoledì, il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Massimiliano, buongiorno a te, sempre gentilissimo, buongiorno a Davide, buongiorno a tutti quanti.
Buongiorno Max.
Max, allora non parliamo subito di Natale, magari lo facciamo dopo, parliamo un po' di gas invece. Avevamo già affrontato tra l'altro con te qualche settimana fa proprio il tema del possibile intervento statale nel mercato australiano. Avevamo parlato di un paradosso perché l'Australia è uno dei maggiori esportatori di gas al mondo, eppure le famiglie pagano bollette sempre più care, e a questo si aggiunge un ulteriore cortocircuito perché talvolta comprare il gas australiano di fuori dei nostri confini è più conveniente e più economico di acquistarlo qui. Insomma, immaginiamo di essere ora un esame di finanza da te. Ok, alla domanda che cosa faresti per risolvere il paradosso, c'è uno studente che si chiama Anthony Albanese che ti risponde: a partire dal 2027 gli esportatori saranno obbligati a destinare dal 15 al 25% della produzione di gas al mercato interno attraverso un sistema di riserva con la cifra definitiva da concordare dopo aver consultato produttori, fabbricanti e sindacati, che per inciso è il piano del governo, una risposta di uno studente. Ma tu a questo novello economista Anthony Albanese che voto daresti?
Ma gli direi di ripensare, quindi non diamo un numero di volte, però insomma, la sufficienza non ci arriverebbe, perché insomma, bene che finalmente si parli di questo problema, perché è assurdo che uno dei principali esportatori al mondo, vale a dire noi, Australia, non abbiamo abbastanza gas da poterlo dare né alle nostre industrie né alle persone quando ne vogliono. Bene che si cominci ad avere un piano che preveda di tenere in parte il gas che viene estratto dalla costa est in Australia, per chi vive in Australia, e questo piano è simile a quello che già esiste nel Western Australia, male però perché è un piano un po' campato lì, perché rappresenta soltanto 3 aziende che sono nel Queensland, di cui 2 sono aziende che già esportano più di quello che insomma potrebbero fare, quindi sono aziende che hanno la capacità di mettere da parte un po' di gas per chi vive su questa costa est australiana, quindi abbiamo Brisbane, abbiamo Sydney, abbiamo insomma, Melbourne, quindi, insomma tutta la parte che era sul Pacifico, male perché appunto c'è un produttore che invece non riesce a produrre abbastanza e il gas che esporta lo compra dal mercato domestico, quindi tiene via queste imprese. Per cui il problema qual è? Il problema è che la soluzione che viene proposta in questo momento è una soluzione soltanto parziale, quindi guarda soltanto alcune delle aziende, però ci sono altri produttori, tanto è vero che appunto queste 2 aziende che già esportano parecchio, hanno detto: ma perché non metti dentro anche il gas che viene esportato dal New Territory, quindi dalla parte dove Darwin in poi,
perché Northern Territory, a meno che non abbiano rinnovato di recente.
Vedi che non mi veniva la mia geografia.
Ma anche tu avevi il dubbio sul mio, ho visto. Quindi
sono le bottiglie di Natale
che è già aperto.
Non bevo, però magari è aperto. Magari se siamo così, insomma, dal Northern Territory, perché non si mettono dentro anche quelle? E le 2 aziende esportatrici hanno detto: ma cerchiamo di non avere eccezioni, eccetera. Per cui anche la terza compagnia, che in questo momento sta comprando il gas dall'Australia per poi rivenderlo all'estero, viene dentro anche lei. Quindi male tutto sommato, perché la risposta che il governo prevede, oltre a essere nel 2027, quindi nemmeno il prossimo anno, è una risposta molto parziale che non ha una visione del problema a livello australiano. È tipico di quello che dice: vabbè, io ho male al dito indice della mano sinistra, quindi metto il cerotto lì, ah no, ma il mare è anche da un'altra parte, e magari uno dice: aspetta, fammi vedere a livello di tuo corpo generale, come stai, e effettivamente se ha senso andare a mettere un cerotto per ogni problema che hai, oppure se è un problema diverso che va affrontato in maniera diversa, magari a livello di corpo generale, quindi a livello di Australia generale, per cui è lì dove io do la mia insufficienza, questa mancanza di riuscire a avere una politica, se vuoi, di esportazione e produzione del gas che sia nazionale invece di essere fatta a pezzetti.
Ah, passiamo adesso a parlare, Max, di possibili buone notizie per chi intende viaggiare nel 2026. Una divergenza prevista nei tassi di interesse globali vedrà il dollaro australiano continuare a migliorare per tutto l'anno prossimo, il che potrebbe essere una buona notizia per i viaggiatori internazionali. Attualmente il dollaro vale 66 centesimi di dollaro USA, con una lenta rivalutazione della valuta da gennaio 2025, quando era pari a soli 61 centesimi. Tuttavia gli analisti prevedono che il dollaro australiano potrebbe crescere tra il 10 e il 40% il prossimo anno, una buona fetta, grazie alle azioni delle banche centrali australiana e statunitense. Possibile oppure è fumo negli occhi, Max? Che cosa potrebbe influire su questo boom?
Ma sai, sono assolutamente possibile, perché negli Stati Uniti, soprattutto con i cambiamenti che ci saranno ai vertici della Banca Centrale Americana, i tassi verranno forzati a essere diminuiti, anche se l'economia americana ha bisogno dell'opposto, quindi ha bisogno di tassi più alti perché hanno un problema di inflazione. Quindi negli Stati Uniti scendono. In Australia invece il nostro problema di inflazione viene visto come dovrebbe essere visto, quindi mettendoci dei freni, quindi se i nostri tassi restano gli stessi o addirittura aumenteranno, ecco lì che tu hai una forbice che viene creata che dà valore al dollaro australiano e meno valore al dollaro americano, per cui è lì dove la differenza si può vedere, però è una questione che riguarda soltanto l'Australia e gli Stati Uniti, per cui se tu sei un turista australiano che vuoi andare a passare le tue vacanze negli Stati Uniti, magari sì, ecco che il vantaggio c'è a livello di tasso di cambio, bisogna vedere a livello di prezzi, però se tu sei un turista australiano, per esempio, che te ne vai in Italia, o sei un italiano che vive qua, che ti ritorni a casa, non abbiamo la stessa dinamica e quindi è fumo negli occhi, probabilmente un pugno negli occhi, una volta che tu atterri dall'altra parte ti rendi conto che i prezzi sono ben diversi.
Se c'è uno contento c'è sempre uno scontento, insomma, no?
Ma guarda, il problema dell'economia, cioè, i lati delle medaglie sono sempre due, non ce n'è mai uno.
La coperta è quella, si tira da una parte, esatto, dall'altra.
Esatto, sono carote, sono bastoni.
Coperte, carote e bastoni, questo ci sta descrivendo Massimiliano Tani. È il titolo del podcast questo. Ci sta descrivendo Massimiliano Tani, professore di finanza dell'University of New South Wales di Canberra. Max, parliamo ancora di valute. Non so quanti tra quelli che ci ascoltano, le persone che ci ascoltano, magari tu stesso, possiedono gli stablecoin. Non so se tu ce n'abbia un po' sotto il materasso, ma queste criptovalute stanno diventando sempre più popolari grazie anche alle politiche del presidente Trump. E cosa ancora più importante, potrebbero essere davvero utili quando si tratta di trasferire denaro. Oltre a politici e tecnici, gli stablecoin stanno ricevendo anche maggiore attenzione dagli esperti economici del Fondo Monetario Internazionale e anche dalla Reserve Bank, e alcuni sostengono che questi li renda una vera minaccia a lungo termine per le banche consolidate, addirittura forse anche per le quattro grandi banche australiane, le Big Four. Max, ci puoi spiegare insomma che cos'è, che differenza c'è tra valute più insomma tradizionali tra virgolette come Bitcoin e dove starebbe questa grande forza?
Ma allora, il valore di Bitcoin sta nel fatto che ce n'è una certa quantità che è quasi fissa, perché cresce a numeri sempre inferiori, e quindi se c'è un uso oppure il belief, quindi il credere che questa, chiamiamola valuta, però non lo è, quindi chiamiamolo per quel che è, quindi chiamiamolo il Bitcoin, per cui se uno crede che il Bitcoin aumenterà non soltanto di valore ma di uso, ecco lì che c'è più domanda rispetto all'offerta del Bitcoin e questo fa sì che il valore del Bitcoin cresce. Per cui nel momento in cui c'è, che ne so, la Tesla che dice io ti posso vendere la macchina in Bitcoin, oppure i risparmi che ti dicono sì, noi accettiamo Bitcoin, eccetera, ecco lì che c'è un mercato di persone più attratte a quello e visto che la domanda del Bitcoin, scusami, visto che l'offerta di Bitcoin è molto limitata, questo dà valore al Bitcoin. La stable currency invece è una cosa completamente diversa, è un, chiamiamo così, una valuta fittizia che dice guarda tu hai la valuta che si chiama Max, facciamo la valuta io e te, quindi una valuta che si chiama Max Max, che è uguale a un dollaro australiano e quello è il valore che ha. Per quello si chiama stablecoin. Gli Stati Uniti ci stanno pensando molto seriamente perché hanno un enorme problema di debito che è in crescita, un problema di economia che viene spinta con enormi spese da parte anche del governo, quindi hanno bisogno che questa spesa venga finanziata. Fino a questo momento la spesa americana viene finanziata emettendo sostanzialmente bot da parte del governo, quindi debito governativo. E quindi tutti gli investitori internazionali comprano sostanzialmente, americani, risparmiatori, eccetera, comprano questi bond, questi titoli di Stato del governo americano. Nel momento in cui il debito americano comincia ad avere veramente dimensioni molto elevate, quindi stiamo parlando una spesa soltanto di interessi per il debito americano che è pari a alcune percentuali, quindi 3-4% di quello del prodotto interno lordo americano, sono delle cifre enormi. E già adesso investitori internazionali hanno cominciato a dire vabbè, io posso investire negli Stati Uniti ma non ne voglio sapere di titoli di Stato del governo americano. Per cui negli Stati Uniti sta pensando di dire vabbè, se noi creassimo una moneta che vale un max max per dollaro americano, questa moneta potrebbe essere finanziata da titoli di Stato del governo americano, quindi questo farebbe sì che ci possa essere un'offerta infinita
di Max Max,
stable coin, di Max Max,
che bel mondo quando, che sarebbe Massimiliano
Tali. E fino a quando la gente, gli investitori credono che i Max Max continuano a essere finanziati a un dollaro americano, tutto va bene. Nel momento in cui gli investitori dicono ma io voglio avere invece del Max Max, voglio avere il titolo equivalente, ecco lì che ci viene dato un pezzo di debito pubblico americano. Però se il debito pubblico americano è qualche cosa e comincia a scottare, anche chi compra in Max Max qualche problema magari ce l'ha. Per cui è una possibile soluzione interessante, perché fare trasferimenti di soldi internazionali costa dei soldi e magari avere in Max Max costerebbe di meno. Però c'è un problema, perché appunto la parte che sostiene il valore dei Max Max è un qualche cosa che in questo momento gli investitori internazionali non vogliono assolutamente vedere.
Noi ringraziamo tantissimo Massimiliano Tani per averci fatto visita anche oggi, vigilia di Natale. Non ti chiedo, Max, quanti polli mangerai, per non addentrarci in una delle tue metafore, ma ti faccio solo tanti auguri.
Certamente, io faccio gli auguri a voi in studio e a tutti quanti gli ascoltatori. Buon Natale e ci risentiamo per l'anno prossimo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.